Cominciamo. Allora, buonasera a tutti. Questa sera vi parlerò di Alexandre Kojève, ma non solo di lui. Io ho proposto il titolo Il filosofo e il tiranno, riferendomi soltanto a, mettendo poi il nome del filosofo Kojève, per semplicità. In realtà i filosofi di cui parleremo sono tre: uno antico e due moderni. Uno antico è Senofonte. I due moderni sono, oltre a Kojève stesso, Leo Strauss. Cominciamo a dire qualche cosa intorno a Senofonte. Senofonte è un autore greco classico, nato nel 430 avanti Cristo, morto nel 354, fu scolaro di Socrate come Platone. Come Platone ci rimanda, ci riporta la figura di Socrate in diverse opere, sue opere. A differenza di Platone, però, ha avuto una vita molto più movimentata, nel senso che, per esempio, ha partecipato alla spedizione dei mercenari greci al servizio di Ciro, pretendente al trono di Persia, contro il suo fratello Artaserse, e dopo la morte, diciamo, di Ciro stesso in battaglia, guidò, fu tra coloro che guidarono la spedizione di questi mercenari greci abbandonati a loro stessi in mezzo all'Anatolia, e racconta questa avventura, questo viaggio di ritorno avventuroso sulle montagne dell'Anatolia fino al mare, nella famosa opera intitolata Anabasi. Ecco, poi scrisse altre cose, e però, come rileva Leo Strauss nell'opera, in un'opera di cui vi parlerò adesso, Senofonte negli ultimi due secoli è stato, come dire, un po' sottovalutato, ridimensionato rispetto a Platone, perché certamente la sua ispirazione filosofica, la sua profondità filosofica non è paragonabile a quella di Platone. Ma anche come storico, essendo stato paragonato a Tucidide, si è detto non regge, quindi si è considerato negli ultimi due secoli, dice Strauss, non prima, perché prima si aveva una concezione diversa e si riconosceva la validità e il valore di un tipo di letteratura che si chiama retorica, e che fino al 1700, dice Strauss, è stata considerata apprezzata, poi dall'800 al 900 invece no, quindi è stato sottovalutato in qualche modo. E Strauss scrive un'opera intitolata Della tirannide, che si ispira ad un dialogo che era stato praticamente dimenticato dagli studiosi, che si chiama, un dialogo di Senofonte, che si chiama Gerone o Della tirannide. Allora, c'è il dialogo Gerone o Della tirannide di Senofonte. C'è l'opera di Leo Strauss sul dialogo di Senofonte, e poi c'è un intervento di Kojève sull'opera di Leo Strauss, e poi c'è un dibattito tra i due. Questo è il quadro, diciamo, dentro il quale ci muoviamo. È un quadro complesso, cercherò di semplificare e anche di tagliare su certi aspetti del loro ricco confronto, per cercare di cogliere quello che mi pare essere l'aspetto essenziale anche del loro dibattito, che loro stessi poi mettono in luce. Comunque, allora, quindi abbiamo Senofonte, autore, dicevo, della Anabasi, autore della Ciropedia, autore delle Elleniche e di altre, dei memorabili di Socrate, dell'Economico e di altre opere. Poi c'è Leo Strauss, filosofo tedesco naturalizzato americano, ebreo, fuggito prima delle persecuzioni dalla Germania, collaboratore prima di Carl Schmitt, prima di andare via dalla Germania, andare in Inghilterra e poi in America. E c'è anche, terzo, è Alexander Kojève, filosofo di origine russa, nato a Mosca nel 1902 e poi naturalizzato francese, quindi c'è un po' di movimento e di spostamento. Infatti il vero nome di Kojève non è Kojève, Kojève è un nome francesizzato, è molto più lungo, adesso non lo ricordo neanche, nome russo. Comunque è noto come Kojève. Questo Kojève ha avuto un grande successo negli anni 30 nel proporre una serie di lezioni su Hegel, in particolare sulla fenomenologia di Hegel, lezioni memorabili alle quali parteciparono i maggiori intellettuali del tempo in Francia, e che poi ebbe incarichi come pubblico funzionario ai vertici dello Stato francese, anche a Bruxelles, eccetera, per cui venne chiamato anche, per il fatto che lui non faceva il filosofo di professione, ma faceva altre cose durante la settimana, filosofo della domenica, da qualche suo interlocutore o avversario, insomma. Va bene, questi sono i soggetti interlocutori, no? Il tema è quello proposto dal dialogo di Senofonte, Gerone o della Tirana. Che cosa racconta? Adesso vi racconto brevemente quello che è il contenuto di questo dialogo, che è l'unico, dice, fa notare Leo Strauss, l'unico dell'antichità dedicato esplicitamente alla tirannide. È l'unico che si chiama proprio Hieron e Tirannikos, Gerone ovvero della tirannide. Non ci sono altri trattati che riguardano, che vengano dedicati esplicitamente a questo tema, perché la tirannide è considerata negativamente nel mondo antico. Il tiranno, adesso cercherò di dare una definizione di che cosa si intende per tiranni, per tirannide. La tirannide è un potere arbitrario, soggettivo, che non si sottomette ad alcuna legge. È un potere assoluto che non riconosce alcuna limitazione. Questo è il potere tirannico. Il dialogo comincia con un racconto. Dice: un giorno Simonide si recò a trovare Gerone. Chi è Simonide? Simonide è un poeta. È un poeta non di Siracusa. Gerone fu un tiranno, è un personaggio storico Gerone, prima tiranno di Gela e poi di Siracusa. Simonide è un poeta molto famoso dei suoi tempi, riconosciuto quindi anche da Gerone, che non aveva una fissa dimora, ma praticamente andava ospite in giro per il mondo ellenico, per l'Ellade, anche fuori, per l'Ellade si intende anche la Magna Grecia, cioè l'Italia meridionale, e quindi non era un cittadino di Siracusa, era uno straniero. Aveva perciò un particolare, diciamo, disinibizione, cioè un rapporto più meno condizionato rispetto a un cittadino riguardo a Gerone. Va da Gerone e gli dice: Gerone, vorresti, tu che sei stato privato e poi uomo pubblico, perché Gerone prima di diventare uomo pubblico era stato privato, un uomo qualsiasi uno, poi qui dicono: tu che conosci le due situazioni e quindi sai paragonarle tra di loro, potresti spiegarmi, indicarmi, dirmi per quale ragione, quali sono le ragioni che fanno sì che la condizione pubblica del tiranno dell'uomo di potere è migliore di quella dell'uomo privato? E questa richiesta è rivolta da un saggio, da un riconosciuto saggio, Simonide è un saggio, a un uomo politico che non si riconosce e non è riconosciuto come saggio, perché si distingue appunto la figura del saggio da quella dell'uomo politico. Poi dirò anche perché e in cosa consiste questa distinzione, anzi lo dico subito. La distinzione tra il saggio e l'uomo politico deriva dal fatto che il saggio è l'uomo che, secondo una definizione, utilizzo una definizione che dà Omero del saggio, no? Omero dice che il saggio è ama prosso kai episoleusei, cioè è colui che sa guardare insieme vicino e lontano. Questo è il saggio. Però questa figura di saggio, verrà detto poi anche durante il dibattito tra Strauss e Kojève, è una figura limite, non esiste in realtà. Non esiste il vero saggio, esistono soltanto dei filosofi. I filosofi non sono saggi, sono uomini che più di altri si sono inoltrati nella ricerca della sapienza, della saggezza, ma non sono saggi. Non c'è nessun uomo che sia saggio, pienamente saggio. Allora, anche Simonide è saggio, tra virgolette, ma in realtà è un filosofo. Qual è la differenza tra il filosofo e il politico? Allora, se prendiamo la definizione di Omero, che dice che il saggio è colui che sa guardare insieme vicino e lontano, diciamo che il politico è quello che sa guardare vicino e il filosofo è quello che sa guardare lontano. Ma né l'uno né l'altro non sono completi, nel senso che il filosofo non sa guardare vicino e il politico non sa guardare lontano. Non so se, spero che sia chiaro. Ecco, quindi in qualche modo hanno dei ruoli molto distinti tra di loro e diversi. Simonide assume un atteggiamento tipicamente socratico. Dobbiamo ricordare che Senofonte è uno scolaro di Socrate e ha scritto anche lui come Platone un'apologia di Socrate, tra l'altro, e poi i memorabili di Socrate, ha scritto, cioè la figura di Socrate è stata sia per Platone che per Senofonte una figura centrale nella loro vita, anche se poi le scelte dell'uno di Platone e di Senofonte sono state diverse di vita, no? Assume, dicevo, l'atteggiamento tipicamente socratico di colui che non sa. Lui è considerato saggio, almeno quantomeno filosofo, e quindi è rispettato da Gerone. Si vedrà poi che, come sottolinea Leo Strauss nella sua opera di commento al dialogo, Gerone teme il saggio, teme Simonide, perché lo vede come un possibile potenziale concorrente e quindi è molto prudente, molto circospetto. Comunque Simonide dice: io non so, tu hai più esperienza di me, tu conosci sia la condizione, io non sono mai stato tiranno, tu sei stato sia privato che tiranno, dimmi qual è la ragione per cui la condizione del tiranno è migliore di quella del privato. E allora Gerone dice: scusa, ricordami sotto quali aspetti tu chiedi, dimmi sotto quali aspetti la condizione del tiranno sarebbe migliore di quella del nuovo privato. Ah, dice Simone, dal punto di vista, diciamo, del gusto, del mangiare, del bere, dell'olfatto, dell'ascolto, del sesso, da tutti i punti di vista, tutti questi punti di vista, la condizione dei piaceri i piaceri del tiranno sono superiori a quelli del nuovo privato. Gerone, adesso la faccio breve perché sennò dobbiamo parlare anche degli altri due, cioè di Strauss e di Kojève. Gerone comincia con una requisitoria contro la tirannide. Lui, tiranno, dice: ma cosa dici? Non è vero niente. Noi non abbiamo nessun vantaggio. Noi tiranni siamo in una condizione disgraziata. Non abbiamo né il piacere del cibo, perché abbiamo troppo cibo e siamo disgustati dal cibo, adesso sintetizzando. Non abbiamo il piacere dell'udito, perché le lodi che ci pervengono sono lodi cortigiane, non sono autentiche, non siamo mai convinti, non siamo mai sicuri che siano vere. Non possiamo godere veramente dei piaceri del sesso, perché l'amore che noi riusciamo ad avere, l'amore omosessuale o eterosessuale, è comunque un amore imposto, non sincero, che noi imponiamo perché siamo più forti. E quindi la nostra condizione è una condizione. Ah, poi non, a differenza del privato, che quando è a casa sua si può riposare e può stare tranquillo, noi quando siamo a casa lì dobbiamo stare più attenti, perché le congiure sono proprio più pericolose, le congiure più pericolose sono quelle che si vengono tramate in casa nostra, dai nostri amici, da quelli che sono più vicini, no? Inoltre il tiranno non è affatto amato da nessuno, e infatti le città, dice Gerone, quando c'è qualcuno che uccide un tiranno, erigono una statua, non al tiranno, ma a chi l'ha ucciso, no? E quindi diciamo, siamo proprio disgraziati. Allora, a questo punto Simone interviene di nuovo e dice: ma scusa, ma allora chi te lo fa fare? Ritirati, no? E Gerone risponde: magari, non è possibile. Ormai i delitti che il tiranno deve commettere per assumere il potere sono così grandi che non potranno mai essere ripagati. Quindi, una volta che uno è diventato tiranno, non può più tirarsi indietro, è obbligato a restare, cioè condannato alla sua punizione. Allora Gerone dice, Simone dice: sì, ma almeno riconoscerai. È curioso, no? Questo, allora, il tiranno fa una requisitoria contro la tirannide, il saggio cerca invece di mettere in luce gli aspetti positivi della tirannide, è un rovesciamento dei ruoli, no? E allora poi si può chiedersi, e infatti anche Strauss e anche Cogero si sono chiesti, se Simonide crede davvero a quello che dice, oppure se faccia finta di essere un ingenuo. È possibile che la sua posizione sia ironica, cioè che lui assuma, diciamo così, la posizione del senso comune senza condividerla, come faceva anche Socrate a volte, no? Quindi, vabbè, torniamo al discorso. Dice Simone: va bene, io posso capire tutto quello che dici, però ammetterai che almeno per un aspetto la posizione del tiranno è superiore a quella del cittadino privato, e cioè per l'onore. Qui viene sollevato, viene ricordato quello che è, diciamo, l'essenza dell'ideale antico di uomo, no? L'uomo che vive per l'onore, che vive per la gloria. L'uomo antico è, come dirà poi Cogère, riferendosi ad una a Hegel, l'uomo antico, l'ideale dell'uomo antico è quello del Signore. Il Signore è il personaggio che mette in gioco la sua vita per l'onore, per essere riconosciuto, per essere riconosciuto da tutti, per essere in qualche modo ammirato. Questo è l'ideale dell'uomo antico. Quindi, dice Simonide, almeno per l'onore tu sarai superiore, sicuramente sei superiore. Allora risponde Gerone: non è vero niente, noi viviamo come belve braccate, continuamente in preda dell'angoscia giorno e notte, e la cosa migliore che un tiranno potrebbe fare è di andarsi a impiccare. Così finisce la prima parte, la pars destruens, diciamo così, no? La parte negativa di critica alla tirannide che è condotta paradossalmente non dal saggio ma dal tiranno stesso. Spero che sia chiaro. Quindi la conclusione è, se dovessi essere coerente, dice Gerone, dovrei andarmi a impiccare, perché non posso tirarmi indietro, non posso fare niente, sono condannato a essere, a vivere giorno e notte nell'angoscia dei complotti, che proprio possono essere orditi vicino a me, nelle mie stesse stanze, quindi figuriamoci, non ho un attimo di riposo, di respiro, devo sempre stare in guerra. A differenza del cittadino che quando va in guerra fa la guerra, poi quando viene a casa si riposa, io quando vado in guerra faccio la guerra, quando vengo a casa devo stare ancora più in guerra di quando sono in guerra, perché lì è il maggior pericolo. Dovrei quindi andarmi ad impiccare. Allora, ho detto finisce la prima parte del dialogo, comincia la seconda. Allora Simonide, parla Simonide adesso, e Gerone non interviene più, ascolta. E poi i due filosofi, Strauss e Coger, si chiederanno perché Gerone non parla, sta zitto. E da lì proprio, questo è un aspetto fondamentale del discorso. Allora, cosa dice Simonide? Dice, vabbè, è d'accordo, questa condizione della tirannide è certamente, posso riconoscere che sia così pesante come tu la descrivi, però non credo che sia così irrevocabile, nel senso che si può, senza rinunciare alla tirannide, renderla meno invisa alla cittadinanza e quindi meno pesante. Alla fine tu potrai, se seguirai i miei consigli, potrai raggiungere la felicità vera. Che cos'è la felicità vera secondo gli antichi? La felicità vera secondo gli antichi è o essere amati o essere ammirati senza invidia. Allora, il tiranno può anche essere ammirato per la sua forza, ma è invidiato, quindi normalmente non può essere felice davvero. Se tu segui i miei consigli, dice Simonide, tu potrai essere felice, felice davvero, cioè essere felice senza essere invidiato. Come? Invece che compiere azioni turpi, azioni negative, azioni che suscitano odio nei tuoi confronti, un momento, Simonide non dice che queste azioni negative, queste azioni che suscitano odio non debbano essere compiute. Simonide riconosce che essendo la tirannide un regime artificiale, imposto contro la volontà della maggioranza, deve essere sempre in qualche modo violento. Vedremo poi anche in che modo. Ma dice Simonide, le cose brutte le puoi lasciar fare gli altri, tu puoi assumere il ruolo di benefattore, cioè diciamo le cose, le operazioni sporche le fai fare a qualcuno e tu invece devi apparire come il benefattore, quello che fa le cose a beneficio di tutti. In questo Strauss dice, anticipa, Senofonte anticipa chiaramente Machiavelli. Machiavelli proprio quello, il consiglio, cioè proprio nel Principe fa un riferimento molto molto chiaro a questa pratica applicata dal Duca Valentino nelle Romagne, no? Allora, le Romagne, dice, racconta Machiavelli, erano insubordinate al Duca Valentino, allora che voleva insignorirsi, no, di questa regione. Cosa fa? Manda un suo sgherro, Ramiro de Orco, e gli fa fare il lavoro sporco. Lui fa fuori gli oppositori del Duca Valentino, ma questo suscita il malcontento nei confronti del Duca Valentino da parte della popolazione. Allora cosa fa il Duca Valentino? Fa trovare Ramiro de Orco squartato in mezzo alla piazza di Foligno. lui che l'aveva mandato, no, lo fa fuori in modo che riesce ad ottenere prende due piccioni con una fava, diciamo così, allo stesso tempo fa fuori i suoi avversari e poi elimina anche la ragione del malcontento che fa la parte del giustiziere che interviene per punire quello che in realtà era stato il suo esecutore. Questo è il machiavellismo, no? E Simonide, credo in fondo, non si distanzia molto da questa pratica, quando dice tu fai le cose buone, le cose belle, e lascia fare le altre, tipo reprimere gli oppositori, riscuotere le tasse, condannare, eccetera, lascia fare a qualcun altro. Tu che cosa devi fare? Tu devi dare premi. Devi premiare i cittadini che si distinguono nell'agricoltura, nel commercio, devi dimostrare di avere a cuore il benessere della città e soprattutto devi far vedere che la base reale del tuo potere, che è costituita dai mercenari, perché appunto essendo la tirannia di un regime artificiale, cioè imposto contro la volontà della maggioranza, non ha bisogno di un supporto, di una specie di impalcatura, no? Che è costituita dai mercenari, che il tiranno paga direttamente e che di solito la popolazione odia perché sono prepotenti, si sentono al servizio soltanto del tiranno, hanno un atteggiamento di disprezzo nei confronti della cittadinanza. Se tu invece fai vedere che questi mercenari non sono così sprezzanti e contro la città, ma sono, diciamo, al servizio più della città che tuo, se fai apparire questo, che questi sono a beneficio della città, la gente dimenticherà che sono in realtà al servizio tuo e li considererà come una forza pubblica che protegge la città e cominceranno ad accettarli e quindi, diciamo, apprezzeranno anche te che li paghi. È chiaro? Ecco, soprattutto questo è importante. Allora, dovrai poi fare in modo che la città venga abbellita con il tuo denaro. Tu, invece che abbellire i tuoi palazzi privati, abbellisci la città, perché la città è il tuo palazzo. Cioè, tu devi considerare la città come la tua casa e i cittadini come i tuoi compagni. Se tu considererai questo, se arriverai a questo atteggiamento, riuscirai a far dimenticare le origini ambigue, malvagie del tuo potere e ti sarai acquistato la benevolenza dei tuoi cittadini e ti sarai guadagnato perciò una condizione invidiabile di onore e di felicità, perché sarai amato, sarai stimato, sarai riconosciuto da tutti e vivrai felice senza essere invidiato, nella condizione ottimale della felicità senza essere invidiati. Così finisce il dialogo e qui comincia la riflessione di Leo Strauss nel suo libro della tirannide, a cui poi risponde Cogerve, di cui adesso parliamo. Allora, Leo Strauss dice che intanto dice che bisogna riabituarsi da parte nostra, da parte di noi moderni, questo è poi un tema ricorrente di Strauss, la cui opera forse più importante si chiama Scrittura e persecuzione e riprende proprio questi temi di cui adesso sto parlando. Cioè, voglio dire, Strauss dice: noi siamo abituati a non siamo abituati a tener conto delle sfumature, noi siamo poco attenti a quella pratica di considerare non soltanto quello che uno dice, ma anche quello che non dice. Cioè, in altre parole, non a prendere il testo e a leggerlo così, abbastanza superficialmente, prendendo soltanto le cose che vengono dette, ma cercando di cogliere dietro dietro le cose dette il non detto. E allora Strauss dice: questa abitudine noi l'abbiamo persa, siamo superficiali. E a me, dice, tocca l'ingrato compito di essere come uno che spiega la barzelletta. Uno che spiega la barzelletta non fa ridere, no? Cioè, è un po', spiegare la barzelletta è un po' imbarazzante, insomma, la barzelletta dovrebbe essere capita subito. Però dice, devo mettermi nella condizione un po' ingrata di questo tipo, perché noi non abbiamo perso il senso del chiaroscuro, dell'allusione. E si chiede, sostanzialmente, beh, si chiede molte cose, adesso io devo sintetizzare e un po' riassumere. Perché il tiranno tace? Perché non dice, ah bravo Simonide, mi hai dato i consigli giusti, adesso metterò in pratica quello che mi hai detto? Perché, dice Strauss, Gerone non metterà in pratica i consigli di Simonide. E perché non li metterà in pratica? Perché non li considera praticabili. Non li considera praticabili perché il tiranno non può uscire dalla logica della tirannide, in quanto è condannato, è destinato a mantenersi all'interno di questa logica della tirannide. Il tiranno, infatti, è un uomo che non può, deve perseguire il piacere. Infatti lui è un tiranno perché persegue il piacere. Il piacere anche quando è un piacere alto, tipo l'onore, a differenza del sovrano legittimo, che invece persegue la virtù. Tutto il ragionamento che fa Simonide parte dal presupposto tirannico che il fine del tiranno deve essere il piacere. Tutto quello che gli suggerisce risponde ad un'esigenza di utilità. Fai questo perché ti è utile. Non fai questo perché ti è utile. Ma questa logica è diversa da quella che invece caratterizza il sovrano legittimo, che è quello di cui Senofonte stesso parla in un'altra opera intitolata Ciropedia, l'educazione di Ciro. Ciro è legittimo, figlio del re di Persia, quindi sovrano legittimo. Il sovrano legittimo può perseguire la virtù, mentre il tiranno non persegue la virtù, ma persegue il piacere, anche il piacere massimo, che è quello dell'essere riconosciuto, della gloria, anche quello è un piacere. Viceversa, cosa dice Kojève? Kojève, nell'intervento sul libro sull'opera di Strauss, suggerisce un'altra interpretazione. È d'accordo con Strauss che il tiranno tace perché non metterà in pratica le sue indicazioni, i suoi consigli. Ma dice che questo è perché c'è una costitutiva differenza, questa è poi la tesi di fondo che Kojève ribadisce, tra la politica e la filosofia. La politica deve occuparsi degli affari correnti, il politico deve essere dentro le situazioni, il filosofo non può stare dentro le situazioni perché deve avere uno sguardo panoramico. Insomma, la differenza è, secondo una mia immagine che vi propongo, tra uno che sta nella valle e cammina nei sentieri del fondo valle, il politico, e quello che sta sulla vetta, che è il filosofo. I due sono lontani e non possono facilmente comunicare, o meglio, se comunicano le indicazioni che vengono dalla filosofia alla politica sono così generiche, sono così generali, che non possono essere applicate concretamente, qui e ora. E quindi il politico deve rinunciare, deve lasciarle. Sarebbe possibile che il filosofo fosse governasse lo Stato? Sì, dice Kojève, e anche Strauss, entrambi dicono certo che è possibile, però soprattutto Kojève sottolinea, se il filosofo si dedicasse alla politica non sarebbe più filosofo. Cioè dovrebbe, siccome gli uomini sono finiti e il nostro tempo è finito, e siccome il filosofo per definizione, il quale non è un saggio, è un filosofo, è uno che cerca di raggiungere la saggezza, ma non ce l'ha ancora, deve dedicare tutto il suo tempo perciò a questa ricerca. Cioè che cosa consiste questa ricerca? Continuamente nel cercare di cogliere l'universalità, cioè in ogni cosa cogliere il nesso con il tutto. Perché, dice Kojève, dice, il filosofo governerebbe meglio che il politico, perché contrariamente a quello che si pensa, il filosofo è più concreto del politico, nel senso che mentre il politico si immerge e si perde nella situazione e quindi astrae la situazione da tutto il resto, quindi abbiamo una concezione diversa da quella comune della concretezza. La concretezza non è la cosa, buttarsi sulla cosa, ma la concretezza è saper contestualizzare la cosa, e in questo il filosofo è molto più avvantaggiato del politico. Sa soppesare meglio le argomentazioni, riesce a cogliere meglio le debolezze dei ragionamenti, perché è abituato alla dialettica, e la dialettica è proprio questa, l'arte del cogliere nei ragionamenti il punto debole, no? E metterlo in luce. Però quindi governerebbe meglio perché avrebbe queste capacità, ma per avere queste capacità egli deve coltivarle continuamente, cioè per avere una visione di insieme delle cose deve alimentarla continuamente, e se si dedicasse alla politica perderebbe, non dovrebbe smettere, perché l'uomo è limitato, il tempo è quello che è, no? Il tempo è limitato, allora o io mi dedico alla filosofia o mi dedico alla politica, entrambe le cose non si possono fare. Perché anche dedicarsi alla politica richiede tutto il tempo. Quindi sia la politica che la filosofia sono attività onnivore, come si può dire, no? Cioè richiedono tutta l'energia dell'uomo e non consentono distrazioni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che allora non c'è nessun rapporto tra filosofia e politica? Kojève, in questo è più chiaro, di Strauss, dice no, un rapporto tra filosofia e politica c'è sempre stato e sempre ci sarà. Nel senso che il filosofo, essendo uno che cerca la verità e non avendo la verità e non essendo ancora un saggio, deve dedicarsi continuamente a questa ricerca, ma deve evitare di rimanere solo, perché se la verità, la sua verità non fosse messa a confronto con gli altri, rischierebbe di prendere la sua follia per verità. Il filosofo ha bisogno di confrontarsi per avere la conferma di non essere pazzo. Il filosofo antico, dice Kojève, è tipicamente antico, è il filosofo epicureo, che che vive nel giardino, isolato, non vuole avere incarichi pubblici, non vuole avere niente a che fare con la politica, la politica chiede di essere lasciato in pace e vive con gli amici. Però ha bisogno anche lui di una stretta cerchia di amici, no, che lo apprezzino e che gli dicano va bene così, non sei pazzo, no? E in questa cerchia possiamo inserire anche Simonide, cioè il quale dice io non ho bisogno di essere apprezzato, a differenza del politico che vuole essere riconosciuto a tutti i cittadini, lui dice a me basta una cerchia ristretta di amici che mi riconoscano e che apprezzino in modo che io sono sicuro di non essere fuori di testa. Ma questa posizione, dice Kozhev, è debole perché facilmente gli amici diventano, adesso faccio breve, una setta, cioè possono chiudersi e diventare tutti pazzi, no? Insieme, convincersi l'un l'altro che sono persone della verità ma in realtà non confrontarsi. Quindi alla fine il filosofo deve uscire sul mercato, sulla piazza del mercato, dice Kozhev. Come fa? Come ha fatto Socrate? Discutere con tutti, con il ciabattino, con l'artigiano, insomma con vari soggetti, non deve sottrarsi e soprattutto non può sottrarsi all'esigenza di insegnare la sua filosofia. Allora è chiaro che già questo mette in rapporto la politica con la filosofia, perché già lo Stato ha la sua didattica e una didattica diversa, quella filosofica, può entrare in conflitto. Infatti è successo a Socrate, è successo che è entrato in conflitto con quella dello Stato. Socrate, come sapete, è stato accusato di corrompere i giovani. Allora a questo punto il conflitto sembra insanabile. Kozhev distingue tra il filosofo antico che si chiude nel giardino, il filosofo epicureo, e il filosofo moderno che non vive così isolato perché non vive di rendita come il filosofo epicureo, deve lavorare, deve insegnare, deve scrivere, deve guadagnarsi la vita anche lui. Diciamo che il corrispettivo moderno del giardino epicureo è quella che Pierre Bayle ha chiamato la Repubblica delle Lettere. La Repubblica delle Lettere è una qualcosa di più ampio del giardino epicureo, comprende gli tra virgolette intellettuali, i quali sono esclusivi e si chiudono abbastanza facilmente nei confronti del mondo e hanno un atteggiamento di critica pressoché permanente nei confronti del potere, della politica, perché la politica non riconosce i loro suggerimenti, le loro utopie. Cosa sono le utopie? Sono i pensieri filosofici esposti in generale senza preoccupazione della mediazione con la situazione concreta. Allora il politico dice, adesso immaginiamo un dialogo, vabbè ho capito, belle come Gerone, no? Mi dici belle cose, ma come faccio a applicarle? Come faccio a diventare così buono, dico io adesso, non Gerone lo dice ma lo dico io, se non temendo, senza temere che questa mia bontà non venga intesa come una debolezza? E che i miei nemici invece che a cominciare a amarmi non approfittino per saltarmi addosso? In quale momento può avvenire il rovesciamento per cui posso passare dall'essere diciamo malvagio all'essere buono senza correre il rischio che proprio in quel momento i miei nemici mi saltino addosso e mi buttino giù? Questo Simonide non lo dice, il filosofo dice bisogna fare così, ma non dice in passaggio, non dice come questa idea generale, questa utopia può diventare concreta, cioè può diventare azione politica. E quindi l'effetto è che il politico, di fronte alle belle parole del filosofo, fa il sorrisetto e dice: vabbè, belle parole, sta zì e tace come fa Gerone, perché non vuole essere scortese, perché non vuole essere considerato illiberale, ma insomma praticamente dice: io queste cose non posso, non so come fare a applicarle, tienetele per te e buonanotte. Ma cos'è? Dice, questo è proprio così? Cioè, c'è una assoluta incomunicabilità tra la filosofia e la politica? E qui viene fuori un problema di fondo che, diciamo, è quello che è sotteso al dibattito tra Leo Strauss e Kojève. Kojève è convinto che da buon hegeliano è convinto che la verità sia storica, cioè si faccia nel tempo. Strauss è convinto invece che la verità sia eterna e non cambia nel tempo. Questo ha degli effetti molto rilevanti, perché Kojève dice che se la filosofia, la sua tesi adesso cosiddetta molto, molto brevemente è questa: se nel breve periodo la filosofia perde sempre, sembra sempre che non abbia nessun effetto, sembra sempre che la politica vada da tutt'altra parte, che non tenga conto della filosofia, nel lungo periodo però non è così. E oggi i consigli di Simonide sono praticati da tutti i tiranni e sono diventati ovvi. Quello che all'epoca di Gerone e di Simonide poteva essere considerato una novità, per noi è ovvio. E Kojève dice: è tanto ovvio che posso indicare anche quali sono i tiranni che secondo me hanno applicato questi consigli di Simonide senza fare una piega, cioè, con grande tranquillità, e fa riferimento a Salazar. Non fa riferimento a Stalin, ma lo farà Strauss, e secondo me va bene anche Stalin, anche se Stalin ha mantenuto un aspetto repressivo molto rilevante, ma forse di più di quanto lo abbia fatto Salazar. Salazar, come sapete, è stato dittatore fino agli anni, fino agli anni 60, non mi ricordo esattamente. 70? No, è morto prima. È morto prima, 67 forse mi pare. È morto prima e poi c'è stato un periodo, diciamo, di... è stato Caetano. Nel 74-75 c'è stata la rivoluzione di Garofani, ma lui è morto prima, è stato primo ministro e poi insomma, praticamente tiranno del Portogallo per un lungo periodo, e ha avuto, facendo una politica in qualche modo paternalistica, il tipo di quella che suggeriva Simonide. E poi vabbè, Stalin lo ricorda Strauss dicendo che però Stalin appunto ha mantenuto un apparato repressivo molto più efficiente, molto più forte, l'aspetto del terrore molto più accentuato rispetto a Salazar. Che cosa significa questo secondo Strauss, secondo Kojève? Che il filosofo non può giudicare il politico non può giudicare il filosofo, ma la storia giudicherà entrambi. Cioè, in pratica, il tempo è galantuomo, come si dice, no? Il tempo rivela chi aveva ragione e fa sì che la visione anticipatrice della filosofia sia gradualmente assimilata, distillata e diventi per i politici dopo millenni magari addirittura ovvio. Inoltre dice Kojève, senza la filosofia non sarebbe possibile nessuna idea di progresso, non sarebbe possibile la storia, perché la storia consiste proprio nel applicare dei progetti che sono elaborati dalla filosofia. La filosofia li elabora in generale, in astratto, diciamo, in termini utopistici. Poi la politica deve gradualmente applicarli, anche se questo dovrà avvenire in molti secoli. E questa è la punizione di Kojève. Cioè, in pratica, la verità è storica, si fa nel tempo, il filosofo partecipa non soltanto alla ricerca della verità, ma anche alla creazione della verità, perché la verità si plasma giorno per giorno nella storia. Il punto finale di questo processo qual è? È quello che Kojève chiama lo stato universale omogeneo. Vi spiego che cos'è. Allora, Kojève dice, prendiamo Alessandro Magno. Alessandro Magno è stato un politico, però è stato anche un filosofo. È stato filosofo perché è stato scolaro di Aristotele, il quale era scolaro di Platone, il quale era scolaro di Socrate. Quindi, in qualche modo, anche Alessandro è stato scolaro di Socrate. E che cosa ha fatto Alessandro? Alessandro ha voluto creare non un impero, come erano avvenuto prima, su basi etniche, l'impero ellenico. Non ha voluto fare l'impero dei Greci o l'impero dei Macedoni, ha voluto fare l'impero universale. Sulla base di che cosa? Sulla base, ha voluto fondere Greci, e voi sapete, ha fatto di tutto per far sposare i suoi soldati, i suoi ufficiali con donne dei diversi luoghi conquistati, in modo da creare una nuova civiltà che fosse nascesse dalla fusione delle civiltà ellenica con le altre. Alessandro ha creato un impero universale, ma questo impero universale non poteva essere omogeneo, cioè non poteva ancora fondere i signori con i servi. Allora, prima ho già accennato a questo concetto, il signore e servo, che è centrale. I signori sono gli uomini che vivono per la gloria. I signori sono, quindi rappresentano l'ideale aristocratico del Kalos Kai Agathos ellenico, no? L'uomo, e l'ideale antico, dice anche Strauss, è aristocratico. L'uomo degno, quello che Strauss chiama il gentleman, usando un anacronismo chiaramente, ma per spiegare, il Kalos Kai Agathos è il gentleman, il gentiluomo, è l'uomo che non lavora, non si realizza nei piaceri, ma si realizza nella gloria, nell'onore, nell'essere riconosciuto. Per questo è disposto a mettere in gioco la sua vita. Il servo è colui che cede, cioè, secondo lo schema hegeliano, no? È colui che nel momento del confronto tra signore, io metto in gioco la mia vita, tu metti in gioco la tua vita, io ho paura e mi sottometto e tu vinci. Tu sei riconosciuto e io sono servo, perché ho avuto paura. Naturalmente però c'è un altro aspetto che Hegel aveva chiamato tragico del Signore, e cioè che il Signore vuole essere riconosciuto, ma chi lo riconosce, nel momento in cui lui ha vinto, è diventato un servo. e quindi il suo riconoscimento non vale più. Lui vuole essere riconosciuto dai suoi pari, non da chi ha vinto. Quindi in pratica non c'è soluzione. Questa posizione aporetica, questa posizione di stallo è quella che Hegel chiama la posizione tragica, cioè una posizione senza soluzione. Il Signore vuole vincere per essere riconosciuto, ma quando ha vinto non può più essere riconosciuto, perché quello che è stato vinto non è più in grado di riconoscerlo, non ha più titolo per riconoscerlo. È chiaro? Ecco. Quindi abbiamo questa posizione. E dicevo, Alessandro, uomo antico, non poteva, ha cercato di creare lo Stato universale, ma non poteva ancora creare lo Stato omogeneo. Perché questo avvenisse, tra l'altro, Coser dice che Alessandro non è stato il primo. Il primo di cui abbiamo notizia è il faraone Akhenaton, il quale è rappresentato in un basso rilievo che prega il dio Aton insieme al Nubiano, all'Egizio, al Nubiano e non mi ricordo quale altro popolo, insomma praticamente vuol dire che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. La stessa idea viene ripresa poi da San Paolo, ma quella di Alessandro è un'idea diversa, non è un'idea che crea l'universalismo sulla base religiosa come Akhenaton e San Paolo, ma la sua, diciamo, posizione è socratica, nel senso che la sua universalità è fondata sulla comune natura umana, fondata sulla ragione, sul logos. Gli uomini fanno parte della stessa natura, hanno la stessa natura perché sono dotati di ragione, di logos. Questa è una posizione assolutamente socratica. Gli uomini però sono divisi tra signori e servi, tra quelli che hanno vinto e quelli che hanno avuto paura e si sono sottomessi. Il servo, seguendo sempre Hegel, però viene sì nella dialettica signore servo della fenomenologia dello spirito, si riscatta in che modo? Non è riuscito a competere sul piano del coraggio militare, ma riesce a vincere sul piano del lavoro. Quindi la figura del servo moderna è una figura diversa da quella del servo antico. Il servo antico è senza scampo, non ha speranza. Il servo moderno invece ha la possibilità, attraverso il lavoro, di realizzare la virtù e di riscattarsi. Cioè l'artigiano che fa bene le cose, l'artigiano che ama il suo lavoro e che si impegna con tutto se stesso e si medesima completamente col suo lavoro, è un uomo virtuoso e quindi supera, si riscatta, raggiunge la condizione della virtù. Questo diciamo servo virtuoso trova la sua realizzazione, diciamo, piena, finalmente nello stato universale e omogeneo, che è la fase fine, l'ultimo stadio della storia. Tutta l'umanità, sapendolo o meno, dice Kochev, ha anelato, si è rivolta verso questa condizione finale di stato unitario, universale, omogeneo, nel quale tutti gli uomini possono diventare saggi. Tutti gli uomini possono diventare saggi. E questa è chiaramente una condizione che indirettamente si può collegare con il comunismo. La condizione del comunismo è quella in cui tutti gli uomini possono diventare saggi. È stato universale omogeneo realizzato. D'altra parte abbiamo il Strauss invece che parte da un presupposto diverso, che la verità non è storica, ma è eterna, immobile, immutabile. E allora, rispetto a questa, non è possibile pensare ad un farsi della verità nella storia e a un suo manifestarsi finale, no, nello stato universale omogeneo di Cosette. Ma, e qui tra l'altro sentiamo l'eco della polemica, questa polemica tra Strauss e Cosette, sentiamo l'eco della Guerra Fredda, perché loro scrivevano nell'epoca della Guerra Fredda. Si sente proprio questa influenza, no, della situazione. Dice Strauss che la ricerca, diciamo, questo stato universale omogeneo in cui tutti gli uomini non avranno più bisogno di lavorare è la condizione, lo stato in cui tutti gli uomini possono soltanto sperimentare la fine della loro umanità. L'umanità, l'uomo è umano in quanto lavora, in quanto trasforma, in quanto fa, in quanto può essere virtuoso. Nel momento in cui è libero dal lavoro, è libero da questa schiavitù che però egli assume come propria e diventa la sua diciamo, la molla sulla quale poi costruisce la sua umanità, non ha più ragione di essere umano. E quindi abbiamo la situazione dell'ultimo uomo, dell'uomo che si spegne, quello che Nietzsche aveva detto, chiamato ultimo uomo, l'uomo che si spegne in una piattezza infinita e perciò dice, vi leggo, voglio leggervi il passo di, spero di trovarlo, di Strauss, che è molto significativo a questo proposito, allora, che riassuma quello che ho detto adesso. Per secoli e secoli gli uomini, questo è Strauss, non Cosette, Strauss. Per secoli e secoli gli uomini consapevolmente non hanno fatto altro che aprirsi una strada attraverso fatiche e lotte e tormenti infiniti. Tuttavia, con sempre rinnovata speranza, verso lo stato universale e omogeneo, cioè verso questa condizione finale in cui finalmente sarebbero stati liberati dalla fatica, dalla subordinazione al lavoro, dalla schiavitù, dal dolore. E non appena sono arrivati al termine del viaggio, capiscono di aver distrutto, arrivandovi, la loro umanità e di essere tornati, come in un ciclo, agli inizi della storia. Quindi il punto d'arrivo è in realtà il momento in cui si scopre che abbiamo fatto tutto per niente. Questo secondo Strauss. Allora, Strauss pone una distinzione tra tirannia antica e tirannide moderna. La tirannide antica ha come scopo l'onore ed è un regime che non ha legittimità, appunto, se non nella violenza e nella forza. La tirannide moderna, dice Strauss, invece ha come fondamento la fiducia nella tecnica e nel progresso infinito degli uomini. Questa idea del progresso è l'elemento legittimante della tirannide moderna. Ma questo porta a questo esito vacuo, finale, desolante, desolato, che abbiamo detto. Allora l'alternativa che pone Strauss è quella aristocratica. La condizione della perfetta tirannia, perché qua avrei dovuto spiegare meglio prima che qui ci sono tanti temi che si intrecciano, quindi è un po' difficile a volte essere esaurienti. Avrei voluto spiegare che secondo la scuola socratica la condizione diciamo, del regime della legge, il regime della legge non è necessariamente migliore di quello tirannico, perché il fine della politica antica non è la libertà ma la virtù, e la virtù può essere esercitata anche in una condizione di tirannia. Inoltre, il regno della legge può essere un regno a volte ingiusto. Come sappiamo, i romani dicevano sumum ius, summa iuria, no? Per dire che la legge è cieca ed è applicata, può essere applicata anche a casi in cui non avrebbe dovuto essere applicata in questo modo, ma viene applicata macchinalmente. Il regime perfetto, secondo i socratici, è quello tirannico del saggio, ma siccome il saggio non c'è, c'è solo il filosofo, allora è meglio il regime della legge, no? Allora, questo vale in generale anche per Strauss, e il quale dice che rispetto a questo regime tirannico assoluto che dovrebbe realizzare lo stato universale e omogeneo, e che dovrebbe essere il governo del saggio, perché questo solo il saggio può fare, cioè riportare l'umanità allo stato universale e omogeneo, ma il saggio non c'è, e se c'è non vuole governare, dice Strauss, non vuole governare perché vuole essere privato o comunque soltanto dare consigli. Abbiamo la condizione in cui praticamente questo stato universale omogeneo è portato avanti non da saggi ma da non saggi. E allora ci mettiamo in un vicolo cieco, e alla fine ci sarà una tirannide illimitata, sconfinata, senza alcuna remora. Allora meglio, piuttosto che questo saggio tiranno perfetto che non esiste, accettare i limiti della legge, che è cieca, che può essere ingiusta, però trattiene e gli uomini, o soprattutto quello che è il potenziale tiranno, da essere sfrenato e da esercitare il suo potere senza limiti. La legge ha bisogno di essere, la legge quindi diventa eterno, l'immobile, l'immodificabile, che ha bisogno però di essere mediato caso per caso. Ecco allora che la mediazione deve essere esercitata da uomini, da filosofi, che sono orientati verso la saggezza, anche se non ce l'hanno completamente, perché nessuno ce l'ha completamente, nessuno, come diceva Omero, vede contemporaneamente vicino e lontano, tutti noi vediamo o meglio vicino o meglio lontano. Allora, questi uomini che faranno da mediatori tra la legge e il caso particolare costituiranno l'aristocrazia. L'aristocrazia, quindi il regime migliore e moderno, dice Strauss, non è quello democratico ma quello aristocratico, intendendo per aristocratico il regime liberale in cui si presuppone che non ci sia nessun saggio, che non ci sia uno stato universale e omogeneo, che ci siano ancora le differenze, ma che ci sia una legge che tiene insieme, universale, una legge eterna che tiene insieme gli uomini, e che questa legge sia interpretata da una ristretta cerchia di personaggi, di persone, di aristocratici, non nel senso di aristocratici di lignaggio, ma di aristocratici perché pensano, di perdere il pensiero, e quindi dice questa è la soluzione. Ecco, allora, e conclude con Strauss dicendo, secondo i classici la verità è eterna, e mentre per i moderni la verità è storica. Allora, per i moderni l'uomo deve sentirsi assolutamente a casa propria sulla terra, deve essere assolutamente cittadino della terra. Invece per i classici l'uomo non deve sentirsi a casa propria sulla terra, deve essere un cittadino del tutto. Ecco, quindi abbiamo da una parte la proposta di Kojève, che è quella dello Stato universale e omogeneo, stato finale, secondo la concezione hegeliana, e dall'altra parte abbiamo la proposta di Strauss, che è quella dello Stato liberale. Strauss osserva nella replica a Kojève, in realtà abbiamo parlato della tirannide, ma in realtà abbiamo parlato sempre e soltanto del problema della verità. Perché se la verità è eterna, allora consegue l'aristocrazia. Se la verità è storica, allora consegue lo Stato universale e omogeneo. Questo, in realtà, l'elemento dirimente è il problema della verità. Ecco. Se ci sono domande, interventi,
vediamo un po'. Sì. Inutile battute, diciamo, no? Sembrerebbe quasi che queste, diciamo così, previsioni, più delle volte oggi vediamo che in pratica hanno anche fallito, diciamo, no? Perché l'aristocrazia non è in grado di governare le situazioni e tantomeno di universali.
Strauss direbbe meno peggio.
Ma al di là di questo che è l'unico, io vorrei fare una domanda per quanto riguardava le cose che diceva lei sul rapporto servo-padrone. Sul rapporto servo-padrone c'è quell'ultima cosa che lei diceva sul problema che il padrone chiaramente vive all'esterno della cosa. Il servo, che è costretto al lavoro, vive nella cosa e si appropria della cosa, trasforma la cosa. È invece distrugge la cosa, no? Se ne appropria distruggendo. In questo lui diventa il lavoro che si oggettivizza, diciamo. In questa oggettivazione lui cosa fa? Si crea un'esperienza, si crea un'idea del lavoro che evidentemente rispetto al padrone che non ha questa caratteristica, lui è il futuro.
Certo.
Perché se si appropria della realtà, lui non se ne appropria perché viene, tra virgolette, mantenuto,
certo.
Certamente non fa niente.
Certo.
Ma sembrerebbe qua che la cosa è finita. Perché questa liberazione, diciamo così, della schiavitù, il lavoro a sua volta non diventa libero.
Il lavoro a sua volta?
Non diventa libero. Perché quello che lo sta praticando, no, lo sta praticando in casa per sé, ma soprattutto nella stragrande maggioranza, per gli altri, ancora per il padrone. Cosa vuol dire? Che la liberazione, come diceva lei, il futuro comunismo, non è niente proprio da vedere, in quanto se io non mi approprio dei mezzi del lavoro, non tanto del lavoro in sé come un'astrazione, ma se non mi approprio di mezzi che mando il padrone, automaticamente io sono ancora servo, magari elaborato, magari certamente
sfruttato,
però rimango sempre uno che lavora come servo.
Sfruttato.
Non a caso Marx fa la differenza fra lavoro e forza lavoro, perché la forza lavoro è quella cosa che evidentemente in questa società è determinata dal mercato e una missione
generale. Sì.
Pertanto quando c'è liberazione?
Sì, non c'è liberazione, però c'è l'acquisizione da parte del lavoratore della virtù, in quanto diventa fiero del suo lavoro. Diventa fiero del suo lavoro e quindi questa fierezza del suo lavoro e della sua competenza recupera quella dignità che ha perduto nel confronto con il Signore. Ma no, questa è la figura dell'uomo giudaico-cristiano, come la chiama Kojève, no? O anche, cioè è l'uomo antico, il servo non ha speranza. Invece nella civiltà giudaico-cristiana, che segue quella antica, il servo ha una sua possibilità di riscatto perché pratica la virtù del lavoro, il lavoro come virtù, e quindi diventa, lui è competente e può essere felice.
Ecco,
e può essere felice.
Nemica papale.
Ecco, questo è importante, che può essere. Che può essere importante sottolineare che secondo, secondo anche Strauss il servo può essere felice in quanto acquisisce la dignità del suo lavoro. Eh sì, no, ma questa è la condizione per sarà la condizione per la libertà. Sì, infatti nello stato universale omogeneo non c'è più questa differenza, non c'è più questa differenza, non c'è più la, la differenza tra signore e servo, è superata, a differenza invece che nella, nel mondo antico.
C'è il salariato.
Sì, ma il salariato nella situazione in cui c'è ancora una distinzione, ma nel momento in cui abbiamo la separazione, la contrapposizione tra le altre classi, cioè le classi, ma nello stato universale è omogeneo, si dice omogeneo perché non ci sono più le classi. No? E invece nello stato universale ci sono ancora, quello di Alessandro, non ci sono più distinzioni tra gli uomini dal punto di vista politico, ma ci sono ancora dal punto di vista sociale, perché ci sono le classi e ci sono ancora gli schiavi, anche per Alessandro. Invece nella civiltà giudaico-cristiana non c'è più questo e l'obiettivo, il fine, è proprio la liberazione della, della condizione della, dell'omogeneità, non soltanto dell'universalità ma anche dell'omogeneità.
Però non avviene così, perché per San Paolo invece la questione di vita che tutto questo finisce.
Per San Paolo avviene nell'altro mondo.
Ah, è proprio che finisce a questo?
No, appunto, per San Paolo no, perché infatti San Paolo ripropone, diciamo, la parità degli uomini, ma non sulla base della loro comune appartenenza al Logos, ma sulla base della loro comune figliolanza di Dio, a Dio. Quindi è una, un riferimento trascendente che riprende quello di Akhenaton che dicevo prima, in San Paolo, mentre invece nella cessione di Kosev la universalità e la omogeneità è sulla base esclusivamente della comune essenza razionale dell'uomo, quindi socratica, non religiosa ma socratica.
Vuol dire sapremo un'altra discussione in merito?
No, ma io non sto discutendo, sto dicendo, ho esposto le posizioni di due autori rispetto al problema della tirannide e quindi della verità. Prego.
Ma in tutto questo mi sembra che questi due autori siano molto non antichi ma antiquati, perché sono antropocentrici. Anche il signore che è intervenuto non ci disse mai quale lavoro. Perché se noi facciamo un discorso invece cambiato, diciamo, possiamo che il nostro lavoro sia replicato per 5 miliardi, il nostro modello di sviluppo che ci tiene assieme. Allora, qual è il nostro rapporto tra lavoro e natura? Ad esempio rispetto alla sostenibilità che ci dovrebbe essere nei confronti delle risorse. Quindi questo stato universale e omogeneo, come si confronta con la finitezza delle risorse e la sostenibilità?
È già venuto questo.
Sì. Perché se no si dice, voi vi realizzate, siete virtuosi con il lavoro, io dicevo, gli operai di Vanghiera non erano molto virtuosi, erano virtuosi perché sapevano fare professionalmente delle cose, ma stavano rovinando il mondo con le diossine.
Sì. Ma abbiamo rovinato il mondo.
No. Voi siete corresponsabili, nel senso che c'è una corresponsabilità, nel senso che se accetta un modello, se uno dice io mi voglio appropriare dei mezzi di produzione senza cambiarli, sono corresponsabile.
Sì, giustissimo. Allora, su questo.
Secondo me ha ragione. Io dico, se uno dice la liberazione avviene con la pubblicizzazione, la politicizzazione dei mezzi di produzione, se i mezzi di produzione sono sostenibili, non mi sembra che ci sia una liberazione, cioè la liberazione dello sfruttamento, ma non c'è una liberazione rispetto ai limiti dello sviluppo.
Ma come no?
Allora, nel momento.
Ma come sta andando il mondo? Tutti gli operai che sfruttano la natura, ma cosa si sta facendo, Maria?
Scusate.
Io sì, li ho prodotti io.
No, no, certo, è chiaro che uno può dire ma io non ero l'imprenditore, però no, però da un punto di vista complessivo umano siamo tutti parimenti responsabili, sia quelli che comandano che quelli che obbediscono. Quindi da questo punto di vista in generale io posso capire che si possa fare, no? Che si possano fare, si possa distinguere tra la responsabilità dell'imprenditore e quella dell'operaio, però oggettivamente nei confronti della realtà sono entrambi responsabili.
Finisco il mio ragionamento, se non vengo interrotto, perché dopo mi sarei parlato. Il 3 di marzo qui abbiamo celebrato Langer, che faceva appunto questo ragionamento cardiano, dice noi potremmo accedere a uno Stato universale se le nostre azioni sono moltiplicabili per 5 miliardi, in maniera cartiana, quello è il vero universale. Quindi non c'è solo un universale che riguarda lo Stato omogeneo, universale rispetto alla dignità del lavoro, ma anche la nostra sostenibilità, e questa è la novità che rende i due autori antiquati, non che dicono delle cose inesatte sul rapporto poi di persuasione tra servo, e secondo me sono cose di grande qualità, questo discorso che il tiranno ha bisogno della persuasione e non dell'imposizione, quindi il passaggio da uno Stato totalitario che aveva a che fare con la vita anche privata, adesso non te la impone, te la propone come il regno della pubblicità, di tutte queste cose. Questa secondo me è la grande novità di due autori. Però c'è un limite che è ancora troppo centrico, e allora, ad esempio, Langer diceva, noi dobbiamo invece basarci sulle utopie concrete, e se la prendeva proprio anche con gli operai che credevano, non con tutti, alla politicizzazione che fosse solo. Allora cosa dicevo? Noi dobbiamo anticipare in piccolo, sperimentare, quelli potrebbero essere dei modelli di sviluppo più sostenibili e quelle che oggi sono le utopie, in effetti domani, e questa è la ragione praticamente con Gerber, sono delle realtà, perché tutti oggi parlano di sostenibilità, 50 anni fa non ne parlava nessuno. Qual è il problema interessante? È che Langer diceva, gli utopisti siete voi ai capitalisti, perché pensate che il vostro modello abbia un futuro.
Sì, sì.
Invece questo modello non può avere un futuro, perché essendo il nostro mondo limitato, come facciamo ad avere una crescita illimitata?
Scusa, una precisazione anche perché è il coso interessante. La cosa è certa però, che per l'operaio, per il lavoro, no, la finalità non è il modello di sviluppo, è il salario, eh. Io non vado a lavorare per il lavoro o per la ricchezza, io vado a lavorare per il salario, so come toccare la ricchezza nell'altro discorso. Pertanto il mio problema dell'appropriazione dei mezzi di produzione è la capacità proprio di mettermi in equilibrio con la natura, perché in questo momento come operaio non ho la capacità di decidere proprio niente, in quanto io decido in base alla quantità di salario che mi viene. Il mio potere è tutto quello, non ho altri poteri. Politicamente, beh, vediamo adesso ancora meno. Vuol dire che allora...
No, c'è anche il potere del consumatore, perché non
finirà... Aspetta un momento, consumatore in base alla quantità di salario che mi viene data, non in base alla...
Ma la scelta anche del consumatore.
No, ma non una strada che stai dicendo tu, ma in base alla quantità che ho. Perché se aumento sempre meno quantità, evidentemente il mio potere cala sempre. Per finire, signori, mi metto nella discussione, il problema è che io, chiaramente, non ho in testa il modello di sviluppo capitalistico, perché non mi appartiene, anche se sono all'interno del modello, ma non è mio, non può essere mio. E che dice questa cosa, evidentemente mi confonde, o confonde le cose, anche se sono all'interno del stesso modello. Ho altre finalità io, no?
Ma come dice il signore, non bisogna confondere il salario col sicario.
Ma non ho il profitto, capisci?
Ma qui secondo me tocchiamo una questione che
ha
grandissima rilevanza. Da questo punto di vista, sembrerebbe che il più lungimirante, tra i due autori sia Strauss, l'aristocratico, il quale dice che una idea di storia basata su un progresso indefinito, lineare, indefinito, sulla tecnica e sulla scienza non può portare che male. Quindi, allora, dovremmo dire, se ha ragione Strauss, dovremmo tornare a una concezione di tipo chiusa, antica, di tipo aristocratico, rinunciare alla componente apocalittica giudaico-cristiana, perché questa idea della fine del progresso, dello stato finale, è di origine giudaico-cristiana. Gli antichi non ce l'avevano, non avevano minimamente l'idea del progresso, per loro sarebbe stata una cosa assolutamente sorprendente. Neanche, no, bensì là di là avevano l'idea dei campi elisi, sì, ma avevano qualcosa di simile, ma non è che sia così lontano. Però invece qua proprio l'idea del progresso non ce l'avevano, e allora dovremmo riconoscere con Strauss che, essendo il mondo chiuso, la verità eterna, ci vuole l'aristocrazia che è media, insomma, anche qui ci sono dei problemi. Io non lo dico, ma qual è?
Ci dà una data, forse.
Ci dà?
Una data di quando sono vissuti.
Sì, credevo di averlo detto. Allora, ho detto che Senofonte è vissuto dal 430 al 354 a.C. Strauss dal 1899 al 1973, contemporaneo. Coser dal 1902 al 1968. Scusate.
La religione della Grecia classica, no? 1500 anni prima di Cristo, era solo ancella del sistema qualsiasi esso fosse, oppure prometteva un paradiso come fa il cristianesimo, anche il paradiso in un certo senso, prometteva l'eternità o non poteva?
No, intanto non c'è una religione omogenea, non c'è stata una chiesa nel mondo ellenico, no? ogni città aveva i suoi riti, i suoi dei, eccetera, però avevano anche un elemento comune, per la verità. Sì, ci sono delle tendenze, per esempio gli orfici ritenevano che, e anche i pitagorici, che erano presi dagli orfici, i seguaci di Pitagora, ritenevano che l'anima, e poi questo viene ricordato anche da Platone, che l'anima percorresse eternamente dei cicli di purificazione, passando attraverso vite diverse. Questo è quello che ritenevano i greci. Sì. Poi un'influenza diretta della religione, come la possiamo intendere noi, sulla politica non c'è stata in Grecia, perché non c'era una chiesa, non c'era un clero, non c'era soltanto delle credenze. Prego.
Brevemente, veloce, perché,
sì.
Perché non c'è questo appoggio attuale politico tanto dell'antico, della storia dei romani? C'è stato sempre un collegamento tra i famosi culturali e il potere politico, e adesso c'è. Solo brevemente il motivo. Io non lo vedo.
Ah, bene, bene. Questo mi
interessa.
Sì. Allora, i filosofi hanno sempre avuto un rapporto privilegiato con i tiranni. Hanno sempre avuto un rapporto privilegiato con i tiranni. Perché no, è una buona domanda, e il secondo posso dare una mia opinione. Una mia opinione è che non c'è più bisogno, perché il sistema va avanti da solo. Cioè siamo arrivati a un automatismo tale, uno sviluppo tale dell'automatismo, della tecnica, per cui diciamo, la politica stessa non ha più un ruolo se non accennare rispetto alla tecnica. Alla finanza, cioè è praticamente, allora è il sistema che va avanti con le sue logiche, e la politica, le politiche non devono far altro che adeguare le loro realtà a quella che è l'esigenza del sistema.
Cioè le politiche gestiscono la tecnica che si governa.
Sì, ecco così.
Quindi adesso dimostra che invece, giustamente lei diceva appunto che la filosofia è stata scalzata dalla tecnica, dalla scienza,
sì.
Da Cartesio in poi,
sì, sì.
Della finanza, dell'economia, sì. Però vedendo problemi attuali che ci sono adesso, dimostra che abbiamo bisogno ancora.
Sì, certo, anch'io credo.
Abbiamo scoperto che la tecnica, la finanza, non riesce a portarci fuori.
Anch'io credo. Non solo, ma noi abbiamo un problema di giudizio, di categorizzazione, di comprensione di fenomeni che stanno avvenendo anche oggi, secondo me anche qui in Italia, cioè di superamento della Costituzione e di creazione di regimi, un regime che anche Strauss, riferendosi a Voegelin, chiama post-costituzionale. Cioè, post-costituzionale o un regime di tipo cesarista, che è un regime non tirannico, ma non è neanche legittimo. Cioè, è una cosa che sta tra il tirannico e il legittimo.
Il governo della nazione.
Perché secondo Voegelin, che enuncia una teoria molto interessante, che dovrebbe essere confrontata con l'oggi, il Cesare viene a fare il vendicatore, il giustiziere della corruzione del popolo. Cioè, quando c'è una corruzione che non è più soltanto di una parte, ma il popolo stesso è corrotto e abbiamo una condizione di degrado generale, allora, che quindi riguarda, non è che il popolo sia innocente, il popolo è corrotto anche lui, no? Ecco. In questa condizione, secondo me, è abbastanza, questa è la nostra condizione di oggi, il popolo è corrotto, c'è un potere che lo lascia corrompere, lo lascia nella corruzione perché così pensa di essere furbo, intanto lo frega tre volte, no? Questo c'è il potere, dice io ti lascio che tu pensi di fregarmi, così io ti frego di più. Questa è la condizione che Voegelin chiama del cesarismo, che andrebbe al di là della classica ripartizione tirannide potere legittimo, perché è una cosa che sta tra il potere legittimo e la tirannide, cioè è una cosa in qualche modo necessaria, dovuta a una situazione di fatto, no? Non è un colpo di mano di un tiranno che prende in mano il potere, è diciamo il portato, poi c'è naturalmente l'uomo politico che approfitta, ma a un certo momento è la situazione che richiede che ci sia un giustiziere, uno che mette a posto le cose perché il popolo corrotto non riesce più a governarsi. Sì, non solo secondo me, no? Sì, anche può essere, sì. Sì.
Curano dei filosofi.
Prego.
Curano dei filosofi influenti tra i politici o
no? Secondo Cosenza nessuno, io penso che invece ci sono stati, per esempio, Marco Aurelio, l'imperatore, era sicuramente un filosofo ed era sicuramente un politico. Era l'imperatore Marco Aurelio. Ma ci sono esempi di collaborazione tra filosofi e tiranni, per esempio, Platone, i due viaggi che Platone ha fatto a Siracusa e poi Spinoza con De Witt in Olanda, il rapporto tra Spinoza e De Witt. De Witt era un tiranno, insomma, che ascoltava i consigli del filosofo. Ecco, però in generale Kojève nega che i filosofi abbiano potuto stare al potere come filosofi, o meglio, voglio dire, per chiarire meglio, sicuramente un filosofo può diventare politico, ma cessa di essere filosofo, no? Diventa un politico. Io ho personalmente avrei molte cose da dire in proposito, perché io non mi ritrovo in queste cose, in queste considerazioni che ho illustrato finora, ma dovevo presentare l'autore, no? Gli autori, e avrei delle altre cose da dire, ma sarà un'altra occasione.
Alla prossima.